l'ennesimo incidente sul lavoro in Calabria. Ce ne sono stati diversi anche con vittime negli ultimi giorni. Una gru si è ribaltata al porto di Gioia Tauro, è rimasto ferito gravemente un operaio. Questo perché? Perché voglio come dire, aprire con questo argomento, e lo faccio con l'ospite di oggi che è il consigliere regionale Ferdinando Laghi, al quale do il buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Assolutamente, siamo insomma, tra virgolette, contenti di poter affrontare con lei questo argomento che non è dei migliori, come dire. E, lei è intervenuto proprio recentemente rispetto alle queste stragi, perché poi chiamiamole così, una persona che va a lavorare la mattina e non torna a casa, diciamo che è una strage quotidiana e non può essere attribuita sempre alla fatalità. E quali sono, secondo lei, Laghi, proprio le principali responsabilità politiche, anche istituzionali, no, dietro l'aumento delle morti o comunque degli incidenti sul lavoro?
Sì, guardi, è un argomento tanto, tanto grave quanto triste, quanto molto, secondo me, sottovalutato. Si continua a parlare per slogan, secondo me, cioè nel senso sì, che di lavoro si deve vivere, non si può morire, queste morti sono inaccettabili e così via. Però il problema, cioè, credo che tutti si siano chiesti perché accadono queste morti, e sono in realtà per due, a mio parere, sì, ma abbastanza condiviso, per due ordini di motivi. Innanzitutto, e questo è un rilievo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle analisi che periodicamente fa su questo e altri argomenti, Sole 24 Ore, mancano i controlli, cioè mancano gli ispettori e i tecnici della prevenzione che vadano a controllare i cantieri, certo, le situazioni, eccetera. Ora, se mancano 100 di queste persone è già grave, se ne mancano, dati diciamo inufficiali, fra 3.600 e 5.000, fra praticamente 3.500 e 6.000 mancano controllori, di cui solamente 2.500 di controlli amministrativi, controllori amministrativi, allora vuol dire che si creano le condizioni, diciamo, perché questi incidenti avvengano, nel senso che se mancano i controlli, se i controlli sono così laschi, come suol dirsi, allora è inevitabile che prima o poi
qualcosa accada, certo. Tra l'altro,
un'altra...
Sì, mi scusi. No, no, non volevo interromperla.
No, volevo dire soltanto che un altro, diciamo, un'altra frase che si sente ripetere, no? E che rimane come frase, non con una ricaduta, cioè che praticamente la sicurezza deve essere considerata un investimento e, diciamo, e non un costo. Di fatto io vedo, credo che chiunque giri, che per la gran parte di chi dà lavoro e fa lavoro, la sicurezza è considerata ancora sostanzialmente un costo.
Sì.
Quindi questo rinvia al secondo aspetto che a me colpisce, cioè anche la legislazione in materia, cioè, quindi c'è un aspetto strutturale, la mancanza di controlli, e c'è anche un aspetto politico-giudiziario che forse è tempo di cominciare a parlare, appunto, di omicidi sul lavoro,
sì,
che di morti casuali.
Questo perché, lo diciamo, questo tra le altre cose, in Calabria c'è il tasso di irregolarità lavorativa tra i più alti d'Italia, e in più, come ha detto lei, non solo gli irregolari, ma anche, come abbiamo detto, una questione proprio di sicurezza che non sia... ha fatto bene a sottolinearlo, perché di slogan, Laghi, ne sentiamo veramente tanti e troppi. Tornando, ovviamente, noi insomma abbiamo affrontato questo per aprire il nostro, come dire, confronto rispetto a quanto accaduto ieri, ma nell'ultimo mese, più o meno negli ultimi due, ci sono state proprio vittime. Questa persona invece è rimasta ferita, noi speriamo, insomma, si possa riprendere. Con lei volevo parlare anche di un altro argomento di cui lei si è occupato tanto e continua ad occuparsi, che è quello della sanità, in particolar modo è recentemente intervenuto sul pronto soccorso di Castrovillari e ha parlato di cantiere infinito. Qual è oggi la situazione?
Ma guardi, non è possibile sapere, infatti la mia ultima iniziativa, io mi chiedo se un consigliere regionale nell'esercizio delle sue funzioni da 4 mesi non riesce a sapere, facendo ripetuti accessi agli atti da 4 mesi, 4 accessi diversi,
sì,
chiedendo semplicemente il cronoprogramma di un lavoro che va avanti da un anno e mezzo e dove essere una banalissima ristrutturazione di un'area ristretta e definita, allora se un consigliere regionale che ha il potere ispettivo in aggiunta al potere di conoscenza di quello che accade di ogni cittadino, no? E cozza contro un muro di gomma per cui alle PEC che chiedono accesso agli atti nessuno ti risponde neanche con scuse o con giustificazioni. E allora, uno, io non posso dirle dopo un anno e mezzo quando ancora ci vorrà, secondo
certo.
me ci vorrà tantissimo, come la penso. E anche, mi sembra quindi una situazione istituzionalmente inaccettabile, ma probabilmente anche legalmente inaccettabile, tant'è che dopo 4 PEC io ho fatto un esposto.
Sì, all'ANAC, alla Corte dei Conti.
Esatto, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per conoscenza anche al presidente Occhiuto e poi anche chiedendo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, perché ripeto, questa è una cosa davvero grave che tiene sotto segretezza un dato richiesto ufficialmente e su cui anche ci dovrebbe un attimino poi ragionare, anche perché questa frase consegna dei lavori del pronto soccorso è molto equivoca, è molto equivoca.
Mm. E oltre a questo completamento dei lavori che lei appunto sta richiedendo da 4 mesi, cioè per capire anche un po' la cronoprogrammazione rispetto a questo,
esatto,
si parla anche, ma non è diciamo un argomento nuovo, ma è attuale all'ospedale Ferrari ancora di più, di una carenza evidente di personale.
Infatti, e guardi, per esempio, rimanendo proprio nel pronto soccorso, perché a Castrovillari mancano 155 operatori sanitari rispetto ai reparti già aperti in funzione. Se poi ci mettiamo quelli che dovrebbero aprire, che si è preso in impegno di aprire, sono chiusi, allora arriviamo a dati fantasmagorici. Dicevo per il pronto soccorso. Il pronto soccorso non è fatto soltanto di mura, e a proposito di mura, adesso i pazienti e gli operatori sono costretti in locali angusti e disagevoli, ma è fatto anche di apparecchiature. Io ho visto, perché ci sono andato 3 o 4 volte e continuerò ad andarci, quindi nessuno pensi che io mi stanco.
Conosciamo la sua tenacia, assolutamente sì.
Quindi su quello non c'è proprio problema. Quindi se c'è un prevista, come mi è stato mostrato, un'area critica, allora l'area critica, se non c'è i monitor collegati a ogni singolo paziente, è perfettamente inutile.
Certo.
Se l'area critica richiede persone, medici deputati a seguire quei pazienti, come si fa a farlo se già adesso l'organico di pronto soccorso è insufficiente per le mansioni ordinarie? Magari qualche scrivania, qualche sedia, forse è il caso anche di comprarla. Quindi io, consegna del pronto soccorso, io ritengo debba essere un pronto soccorso che esce da quella situazione angusta e disagevole di cui le parlavo ed entra immediatamente operativo nella nuova sede. Quando si farà? E ripeto, e nessuno lo può dire.
Glielo ha detto, certo. E allora io ovviamente l'ultima domanda gliela faccio, ma magari è giusto per conoscere anche il suo parere, come sa, insomma, a Cosenza, lei è consigliere regionale, a Cosenza si sta molto dibattendo, per esempio, no, di questo nuovo ospedale tra Rende, tra Cosenza, Cosenza la situazione insomma è sempre un po', come dire, in emergenza, noi riceviamo tantissime segnalazioni da parte di pazienti o familiari di pazienti, ovviamente non entriamo in questo merito, però volevo chiedere un suo parere rispetto a questo, a questa scelta di realizzare il policlinico a Rende.
Guardi, secondo me ci sono due esigenze che vanno contemperate. È chiaro che un'università deve avere un policlinico attaccato, cioè adiacente, ed è chiaro che la città di Cosenza deve avere un lab, l'ospedale di riferimento, sì, assolutamente adeguato, e francamente attualmente l'ospedale di Cosenza non è affatto adeguato. Quindi, tra l'altro, proprio in questi giorni ci sarà un'audizione in regione a cui io conto assolutamente di andare per capire anche modalità e tempi, perché sono anche situazioni non soltanto teoriche, ma anche i tempi, le modalità e, certo, i finanziamenti, che è una cosa fondamentale, perché tu puoi immaginare chissà che cosa, se poi non c'hai i soldi per farlo, allora rimane, come troppo spesso da decenni in Calabria le cose rimangono sulla carta, oppure le classicissime cattedrali nel deserto. Quindi questa è una cosa in itinere che bisogna, su cui bisogna lavorare, possibilmente tutti quanti insieme, possibilmente pensando esclusivamente, o se vogliamo essere larghi, almeno al 90%, diritto alla salute delle
cittadini,
persone,
certo,
che stanno in Calabria.
Io la ringrazio, ringrazio il consigliere regionale Ferdinando Laghi, le auguro un buon lavoro e una buona giornata, grazie.
Grazie, grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.